Allora, alle 11:07, forse ce l'abbiamo fatta con le sistemazioni tecniche. Allora, ricordiamo a chi sta ascoltando in questo momento Radio Onda Rossa dagli 87.9 in FM, che Radio Onda Rossa in questo momento trasmette dal Forte, da Giannino Clandestino, indi per cui insomma, pensiamo possa essere una trasmissione interessante, ma evidentemente non potrete chiamarci in studio al numero usuale, che pertanto quindi nemmeno ricorderò, anche perché molti ascoltatori e ascoltatrici lo sanno a memoria. Ricordo però invece i contatti della radio per chi volesse ascoltarla: ondarossa.info è il sito su cui trovate il player per lo streaming, tutte le trasmissioni, ondarossa@ondarossa.info le mail. E andiamo ad iniziare questa discussione che ci accompagnerà fino alle 13 qui a Giannino Clandestino, in cui non fino alle 13?
Sì.
No, ok, un po' di paura vedevo nei tuoi occhi. Insomma, vogliamo partire con qualche racconto che ci spieghi cos'è questa giornata e anche come mai la scelta di mettere insieme, no, un mercato contadino e una trasmissione in radio, scelta che però a quanto pare per nulla inedita.
Eccoci, devi mettere la musica, hai messo la musica?
No, tu in onda, sono io. Vai, è proprio la tua voce.
Buongiorno a tutti e a tutti, sì, oggi proviamo a raccontare questa 3 giorni di Giannino Clandestino qui al Forte Prenestino. Avremo tante esperienze sia dai tavoli di lavoro, sia una fantastica intro di un'altra esperienza di una radio contadina che è nata vicino Firenze con Radio Wombat e Radio Contado. E poi piano piano parleremo anche dei temi e dei tavoli di cui si è discusso, e adesso subito inviterei alla discussione, come l'hai definita tu, i nostri amici e le nostre amiche di Radio Contado, che in fila indiana si stanno accingendo a partecipare a questo. Raccontateci un po' la storia, come è nata l'idea e come sta andando avanti.
Ah, proprio così? Sì, buongiorno di nuovo a tutte e tutti. E sì, il mio nome d'arte o nickname camuffato è Mulo, quindi chiamiamoci così con i nostri soprannomi, via. E innanzitutto è una figata per noi stare qua, perché siamo abituati alle nostre radioline tra virgolette di provincia e facciamo parte di questo collettivo bellissimo che abbiamo conosciuto relativamente da poco tempo, un anno e mezzo e poco più. E nulla, semplicemente a Firenze, quindi ben in periferia dell'impero, nasce questa radio un paio d'anni fa, tre anni fa, Radio Wombat. Sì, dateci una mano.
Quando nasce Radio Wombat esattamente?
Allora, scusate, mi sono preparato, ecco, sì, ho studiato stanotte per insomma rispondere a tutte le domande che verranno fatte. Intanto diciamo che Radio Wombat è nato all'interno del centro sociale Next Emerson di Firenze.
Esatto.
Sono preparatissimo, come si vede.
È l'emozione.
È nata nel 2016, è l'emozione della diretta, sì, non mi sono ancora abituato. È nata nel 2016, precisamente il 16 ottobre 2016 sono iniziate le trasmissioni, è tutto scritto nero su
Wikipedia,
non mi sto inventando nulla. E intitolare la radio Wombat è diciamo a questo animale che si chiama Wombato, che è un animale piccolo ma molto muscoloso, che scava gallerie e che insomma scavando gallerie lavora sotto traccia, però è molto diciamo
molto
efficiente. Crea collegamenti e tunnel, ma sottoterra, perché deve rimanere un po' invisibile, un po' come facciamo noi altri.
Esatto, sì.
Esattamente. Bellissima immagine, complimenti.
Dai, grazie, guarda, non è nostra, quindi rigiriamo i complimenti a chi di dovere. Poi la cosa interessante è che nasce Radio Womba dalla collaborazione fra i compagni e compagne del centro sociale di cui si è detto, i compagni e compagne dell'Hack Meeting, che è appunto un percorso su scala proprio molto più ampia che ovviamente la sola città di Firenze. C'è stato un percorso di hacking vero e proprio, ovvero saper mettere le mani su un qualcosa che viene costruito, non dico da zero, ma partendo da vuoi trasmettitori piuttosto che altre componenti che non sono più adoperate. Dopodiché è stato scelto di occupare una frequenza in modulazione d'ampiezza, quindi in AM, un po' retro e quindi abbastanza inusuale da un lato, però abbastanza libera, o meglio, esatto, non più così controllato. Quindi noi da certi punti di vista si invidia la potenza delle FM romane, che ha tutt'altra storia, però nel piccolo piano piano si auspica, tappezzando la città di adesivi, che anche questo collettivo e quindi questa radio, quindi questa controinformazione possa arrivare a quante più orecchie possibile.
Insomma. Vabbè, diciamo che noi ci muoviamo soprattutto in streaming, quindi su altri canali.
Esatto. Dopodiché, per chiudere un attimino la visione dall'alto, nel percorso collettivo di Radio Wombat, circa un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, è nato il percorso interno della nostra trasmissione specifica, che appunto si chiama Radio Contado. Senza far troppa pubblicità, si trova tutto sul blog della radio, che è wombat.noblogs.org, e ci siamo presi uno spazio di diretta settimanale. Ci siamo presi uno spazio di diretta settimanale di 2 ore e i compagni e le compagne ci hanno letteralmente regalato una regia, la possibilità di andare in onda, tra virgolette, da sotto casa.
Regia che si trova a Frittole, no?
Che si trova in questa fantastica località Frittole, anche lei coperta da segreto d'ufficio, perché... Esatto, occupando le frequenze purtroppo non è che possiamo essere molto molto trasparenti sui nostri nomi, su dove, da dove si va in diretta, eccetera.
Però volevo fare una domanda su questo, visto che diciamo la località dalla quale trasmettete così non è proprio neutra in qualche modo, no? C'entra molto con l'argomento, con gli argomenti che portate durante la vostra trasmissione. Come siete riusciti in qualche modo ad attualizzare o comunque a portare in radio degli argomenti che... Solitamente, no, parleremo, non so, di agricoltura in generale, prendiamola in generale, è un po' noioso, diciamocela. Invece in realtà voi siete, nella vostra esperienza che avete fatto in questi anni, cioè riuscite comunque a raccontare anche le esperienze di quello che gira attorno a Frittole, mettiamola così, e a raccontare la quotidianità appunto... Delle pratiche che vengono fatte a Frittole e dintorni. Ecco, come avete elaborato questa cosa? Se vi va di raccontarcelo.
Aspetta, riassumo quello che voleva dire. Ma perché tutto quell'entusiasmo che c'avete nelle vostre trasmissioni oggi invece si è spento clamorosamente in un professionalismo che non riconosciamo?
Perché tradiamo questa emozione, sai, è la prima volta che veniamo nella capitale a trasmettere, quindi davvero c'è l'ansia della prima.
Siamo è la prima volta che siamo ospiti di una radio vera, noi che ci siamo inventati. No, beh, cos'è successo? Un anno e mezzo fa, tra l'altro a un genuino clandestino fatto proprio a Firenze, a Mondeggi, quelli di Radio Woman ci hanno detto, oh, ma perché non fate... un programma in cui parlate delle vostre tematiche, ma perché no? Allora in 3 della rete della comunità di resistenza contadina Girolamo La Rosa, beh, ci proviamo, poi ma che ne so, parlare di agricoltura, allora per farlo in una maniera, cioè la maniera del mulo un po' più seria, il pippone storico eccetera, però comunque interessante, intervallata qualche cazzata. Camicia aveva proposto l'agriquiz, quindi come sviscerare un po' di nodi sull'agricoltura, cioè che si fa in agricoltura, non è che un po' fa la cronistoria, oggi zappo, oggi faccio quell'altro, certo. Quindi con delle domande un po' buffe, eccetera. E poi si è teso, insomma, a dar voce a tutte le persone che compongono la nostra comunità.
Cioè,
io ho dato voce, la dama ha dato, ha creato voci della comunità, che sono io, per dare voce appunto a tutti i produttori e tutti gli affini della nostra comunità. Quest'anno toccherà, sappiatelo anche a voi, perché l'anno scorso abbiamo dato voce solo a quelli della Toscana e da quest'anno daremo voce a tutto il genuino clandestino nazionale. Vi faremo delle domande intimissime. E poi come si fa per non essere noiosi? Diciamo che fra mulo e camicia c'è una dose di stupidità elevatissima che cerco di contenere con dei pessimi risultati, e soprattutto quest'anno abbiamo delle grandissime conquiste, nel senso siamo in tantissimi, siamo più in 3, ma c'è anche Beppi Manin, c'è Gringo, ci sono il grigio, no, il ruvido, il teatro contadino che fa un teatro, insomma, ci si sta inventando e si chiede a ognuno un po' un contributo. Tutto questo è frutto di una comunità che, insomma, ha voglia di chiacchierare e di divertirsi.
È bella una comunità che comunque riesce anche a raccontarsi per radio, insomma, non è un mezzo così...
Tanti hanno fatto fatica.
Intimo.
Tanti hanno fatto fatica, ma noi li abbiamo un po' forzati e poi vabbè, si cerca di creare un'atmosfera che sia il più possibile come se fossimo a berci un caffè a casa a chiacchierare, insomma, si prova quello.
Cosa che di fatto è, tra l'altro, è molto spesso.
Caffè in radio.
Volevo aggiungere una cosa per rispondere alla domanda, che nel nostro giro, la nostra base di ascoltatori, parte dal presupposto che radio radicale è troppo commerciale, quindi c'era bisogno di un ulteriore passaggio, quindi per noi è stato facile, insomma, portare la nostra realtà in radio, ecco.
Poi diciamo che oggettivamente ci seguono in diretta fra le 7 e le 10 persone, quanto va bene, che noi ringraziamo sempre, adoriamo, però lui no, però devo dire, insomma, i nostri podcast, un po' perché ci impegniamo anche noi a diffonderli all'interno della rete di Genova Clandestino e non solo, sono abbastanza ascoltati. Poi noi siamo veramente, io ho imparato, cioè sto ancora imparando, non sapevo fare nulla di radio, mi sono imposta solo perché non si proponeva nessuna donna della comunità, ho detto aveva una voce femminile, mi sembra importante.
Sì, no, volevo aggiungere anche un'ultima cosa per rispondere alla domanda, diciamo, dalla parte un po' più seriosa. C'è da dire, volevo dire velocemente, che anche l'agricoltura, le pratiche contadine, la comunanza di vita, anche come dimostra comunque Genuino Clandestino e i contenuti dei tavoli, sono in questo momento anche un campo di battaglia politico importante in cui si scontrano. Si scontrano e si ha direttamente a che fare con una serie di ragionamenti, di contraddizioni che diventano via via sempre più importanti, sempre più pressanti e che spesso sono poco considerati dai movimenti, diciamo, più di città. E non a caso, infatti, anche questa volontà della radio proprio di essere una collaborazione tra realtà, diciamo, più rurali e anche gli hacker, il centro sociale in città e questo mezzo che ovviamente è più appannaggio di e pieno di contenuti di movimenti cittadini, è un cercare anche di fare un passo verso questa cosa, proprio portare, ampliare gli orizzonti e di conflitto, di ragionamento, di analisi e convergere.
Grande entusiasmo.
Avrei due entusiasmo sull'onda di questo entusiasmo.
Sì, non vi allargate troppo, però. No, domande.
Intanto mi difendo perché io devo ascoltare sempre dopo, ascolto la sera, ma vi ascolto, giuro, lo giro anche in lista. Però ci sono due domande molto che mi premono. La prima è: non vi spaventa troppo rispetto al vostro target fiorentino e poi in secondo luogo nazionale questa presenza di accenti nordici che potrebbe comunque appesantire il livello politico della discussione?
Accento nordico? Qual è l'accento nordico? Io non lo so, vengo dalla Sicilia.
Andiamo avanti.
A dispetto del mio accento marcatamente fiorentino, in realtà sarei siciliano davvero.
Quindi... Dici qualcosa in siciliano?
No, non posso. No, posso fare
allora
sta
non è
cosa.
Vero. Allora non è vero.
È un'altra cosa. Dato che ormai siete diventati il punto di riferimento a livello globale delle radio contadine, se uno volesse costruirne una, quali sono i consigli utili? La ricetta?
Avete creato un precedente, insomma.
Ah, niente, cioè, quali sono i consigli utili? Ci sono diversi rami, diversi binari, c'è quello tecnico e c'è quello dei contenuti. Quindi a livello tecnico noi vi sappiamo dire il giusto, anche perché si è visto ieri come la diretta sia partita più o meno un'ora e mezza dopo l'orario pattuito con la nostra regia fissa fiorentina. Detto ciò, noi siamo un po' più esperti a livello di contenuti e quant'altro, diciamola. Suggerirei di contattare quanto prima il movimento dell'Hack Meeting dal punto di vista tecnico, anche perché molti pezzi, molti tappi li vanno oggi come oggi a tappare loro, che è una cosa molto molto carina. Da certi altri punti di vista, a livello contenutistico, è chiaro che è un progetto che non si può fare da soli, anche perché stiamo parlando di questo secondo anno, di questa seconda stagione, di 7-8 persone fra registi e persone che producono materiale. Però l'anno scorso, che eravamo in tre a pensare ai contenuti, più un altro compagno che ci aiutava di gran lunga a livello tecnico, regia e quant'altro, ecco, ci siamo stroncati di lavoro, anche perché purtroppo, essendo questo un'altra formula molto carina di volontariato, di movimento e quant'altro, la mole di ore di lavoro è stata notevole.
Cioè, il segreto può essere: parla poco tu, fai parlare tanto gli altri che di contadinanza ne sanno magari.
Poni domande corrette. Potrebbe essere una strategia. Non abbiamo veramente risposto a questa domanda.
È una buona dose di stupidità.
Una buona dose di stupidità sicuramente aiuta, vero?
Vabbè, avrei preferito una ricetta tipo 200 grammi di partecipazione, 300 grammi...
No, la partecipazione è una cosa divertente, perché molti di quelli che ti dicono ah sì, vorrei, poi vedono il microfono, un po' si intimidiscono, vedono il registratore e poi non riescono più a fare quel passettino avanti, vero?
Quindi... Ne abbiamo due qua davanti, scusate, che proprio ci sorridono da lontano, fanno le faccine.
Sì, incredibile.
Nel frattempo si sentono voci dal mercato, perché siamo qui all'InfoPoint, dove abbiamo costruito questa bellissima regia grazie alla radio e ai compagni della radio.
Grazie mille.
Vi ringraziamo. Ringraziamo anche i compagni di Frittole, di Radio Contado, che ci hanno dato dei bei consigli, magari, se qualcuno volesse...
Ma chissà, così, in futuro...
Parlare un po' di agricoltura contadina in radio.
Questo è...
Va bene, mettiamo un po' di musica, siamo pronti?
Possiamo ringraziare nel frattempo anche i compagni del Nodo Solidale, che hanno dovuto spostare tre libri dal loro banchetto per farci spazio.
Grazie.
Preziosissimi
come sempre. Un saluto al peperoncino per voi.
I am evening the score. I am cutting the umbilical cord, girl, with my teeth against my knees. At my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest stitch to relieve. 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 This is me without my hair. Welcome to my open stare. I've got nothing to hide no more. Why disguise what isn't there? I am an eyesore, I am a detour. You can find me crying on the shoulder of the road, and I will tell you what you want to hear before I go, and that is that yours was the hardest to relieve. Yours was the hardest to relieve. Yours was the hardest to relieve. To believe, yours was a hard stitch to believe. I've mapped out my course, looks like it's all uphill. I've got heavy heart to carry, but a very strong. It's hard to travel in the shadow of regret. In fact, it's so hard that I actually haven't left yet. Well, I haven't left yet. No, I haven't left yet. No, I haven't left yet. No, I haven't left yet. But I am evening the score. I am cutting the umbilical cord, curled with my teeth against my knees, scratching at my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve.
Ciao di nuovo a tutte e a tutti, qui da Radio Onda Rossa, special guest la domenica al mercato di Genuino Clandestino. Siamo qui per raccontare questa tre giorni di Genuino Clandestino, che è iniziata venerdì al Forte, al Forte Prenestino. Ieri abbiamo fatto i tavoli di lavoro e oggi finalmente c'è il mercato. Stiamo provando a ricostruire un po' questa storia di questo mistero di Genuino Clandestino, chi è, da dove viene, come è nato, eccetera eccetera. Per farlo oggi c'è qui Germana di Campi Aperti, che non per motivi anagrafici ma solo per freschezza fisica era già dall'inizio della storia di Genuino Clandestino presente.
Ciao.
Quindi direi, ti chiediamo subito, che follia, com'è nata?
Beh, Genuino Clandestino è nato a Bologna con un obiettivo che poi dopo, diciamo, è diventato tutta un'altra cosa, come spesso succede, e questo ci fa piacere. Noi facevamo mercati a Bologna in spazi sociali, quindi senza avere nessun tipo di permesso, in anni in cui ancora non esisteva una legislazione per i farmer markets, e noi come gruppo di cittadini e contadini che praticano l'agricoltura contadina biologica cercavamo dei posti dove fare mercati di vendita diretta. E dopo alcuni anni che questa pratica andava avanti, il comune è uscito fuori, diciamo, la legislazione nazionale sui farmer markets, e il comune ha deciso di mettere a bando delle zone dove noi già facciamo i mercati per darci un'autorizzazione.
Scusa, io sono qui a fare l'intervento di quello che invece ne capisce poco. In due parole, cos'è la legislazione sui farmer markets?
E diciamo all'inizio del che era 2000, intorno al 2000, adesso 2006, si è deciso di dare una formula particolare per i mercati riservati esclusivamente alle aziende agricole, nel senso che un mercato che vende anche prodotti ortofrutticoli normalmente è un mercato gestito da commercianti che acquistano e rivendono. Il farmer markets invece è un mercato riservato alle aziende agricole che possono fare vendita diretta. Il farmer markets ha un'importanza fondamentale per la tutela dell'agricoltura contadina ovunque, in tutte le parti del mondo. È il posto dove chi ha della piccola azienda può veramente praticare la filiera corta, ed è il luogo dove si tutelano le piccole realtà contadine, che sono quelle che possono produrre cibo buono per la salute, per l'ambiente, per la giustizia, per una sostenibilità dell'alimentazione che rispetti le risorse, eccetera eccetera.
Ma contemporaneamente in giro per l'Italia c'erano altri mercatini che stavano nascendo in degli spazi sociali o per strada. Come è nato questo incontro? Cioè, come avete fatto da punti diversi dello stivale a beccarvi? E che proposta era?
Infatti, noi sapevamo che esistevano altre realtà, ma c'era una grossa difficoltà a incrociarci e incontrarci. Per cui quando a un certo punto noi abbiamo, nel momento in cui è nata la legislazione per Farmer Markets, noi ci siamo posti un problema, che era quello che molte delle nostre trasformazioni che vendevamo nei nostri mercati non erano a norma. Nel senso che un agricoltore, un contadino, se vuole trasformare per esempio la propria frutta in marmellata o la propria farina in pane, per far questo ha bisogno di una serie di attrezzature che generalmente non sono alla portata di una contadina e di un contadino. Quindi quando fa queste trasformazioni?
Soprattutto se, diciamo, ha iniziato da poco, nel senso che magari chi inizia da poco a autoprodursi del cibo non può da subito all'inizio inserirsi in questo sistema così legislativamente e burocraticamente complesso e difficile.
Sì, da una parte è un problema perché sta iniziando, dall'altra anche la legislazione, e adesso negli anni si ha una piccola evoluzione in meglio, diciamo parzialmente, però specialmente nei primi anni per fare una trasformazione di un qualsiasi prodotto, diciamo, un contadino o una contadina doveva avere gli stessi requisiti dell'industria agroalimentare, per cui per fare una marmellata, una cucina, per quanto messa bene non andava bene, ma c'era bisogno di avere un vero laboratorio con delle caratteristiche veramente...
Laboratorio a norma, su per giù.
È difficile, perché dovrei risponderti quanto costa un laboratorio, un forno per il pane, quanto costa un laboratorio fa le marmellate, una cantina a norma, un birrificio, adesso non ti do, ma sicuramente, diciamo, svariate decine di migliaia di euro, per dire, anche sul piccolo. Poi è una legislazione molto complessa e anche diversa, che cambia nelle varie zone d'Italia, perché dipende anche dalle ASL, e quindi, diciamo, è anche difficile avere un quadro complessivo per l'Italia.
E senti un po', ma questo primo incontro di Genuino Clandestino, cioè proprio tutti facendo il banchetto, facendo il mercato, quando si è creato? Come? Perché?
Allora, per concludere rapidamente, noi abbiamo lanciato la campagna Genuino Clandestino perché a Bologna volevamo rivendicare il fatto di vendere dei prodotti che non erano a norma, e invece di nasconderli non lo volevamo rivendicare, perché avere dei prodotti con quella modalità non a norma, secondo noi, era scorretto, e volevamo un'alleanza. Ecco, abbiamo lanciato questo marchio Genuino Clandestino. E anche se noi non era un nostro obiettivo, per noi era una campagna locale, questa cosa ha girato ed è piaciuta, per cui siamo stati contattati da altre reti, in particolare allora è stato da Roma, da Napoli e anche dalla Toscana, e così a sorpresa siamo stati contattati e gli abbiamo detto: bene, quando noi lanciamo la campagna venite a Bologna. E quindi mi ricordo, in una freddissima giornata, visto che tutti venivano dal sud, queste contadini congelati sono arrivati ai nostri mercati, abbiamo lanciato la campagna, e da lì è nata l'idea di vederci, anche perché allora il punto centrale è stato questo, di rivendicare la libera trasformazione dei prodotti contadini per sostenere l'agricoltura biologica, contadina e locale, e questa è piaciuta, e da lì è nata l'idea di incontrarci. Quando poi ci siamo incontrati, e il primo incontro è stato qui al Forte, aiutami Pippo, nel 2010, insieme a questo abbiamo scoperto che avevamo tantissime altre cose in comune, cioè non era solo la trasformazione, ma avevamo fatto percorsi negli anni, ognuno nelle proprie campagne, ognuno nei propri territori, li abbiamo fatti in maniera indipendente, ma evidentemente c'era un tantissimo che ci accomunava, che andava al di là di questa rivendicazione.
E qui rientriamo anche noi. Mettiamo un po' di musica e poi raccontiamo come è andata avanti.
Expression.
Eccoci rientrati qui dal Forte Prenestino per la Tre Giorni di Genuino Clandestino e questa trasmissione sperimentale per fare una specie di diretta ex post ma anche durante di Genuino Clandestino. Abbiamo qui con noi Germana, stavamo raccontando la storia di Genuino Clandestino e ci ha raggiunto anche Michele, anche lui di Bologna, e arriveremo dalla storia all'attualità. Germana, torniamo a te. Eravamo arrivati a questi primi incontri di Genuino Clandestino, il primo incontro di Roma, ma poi sono successe tante cose. Non lo so, mi hanno raccontato, io non c'ero perché sono troppo giovane, però mi hanno raccontato di un Genuino Clandestino vicino al Vesuvio con una quantità di fricchettonaggine infinita e tutto questo passaggio per coordinarci nelle differenze e riuscire ad andare avanti.
Sì, infatti i primi incontri sono stati veramente molto belli e sorprendenti. Siamo stati, ecco, dopo il primo incontro che si è svolto qui al Forte Prenestino, siamo stati invitati dalla rete di Napoli, campana, sul Vesuvio.
La ragnatela che salutiamo ovunque.
Che salutiamo, non so se ancora ne rimangono dei
delle bambini. Cellule.
Sicuramente, insomma, tutti quelli che erano presenti nella ragnatela adesso stanno comunque continuando un percorso agricolo, ma non sappiamo bene, li abbiamo un po' persi di vista. E quindi in questo posto che noi pensavamo di trovare un gran caldo partendo da Bologna, invece faceva un gran freddo sul Vesuvio con la nostra tendina montata. Abbiamo fatto questo incontro e è stato molto divertente perché c'erano veramente persone anche di estrazione molto diversa, anche con storie politiche diverse, tutti intorno a un fuoco con delle proposte di fare tipo cerchi di autocoscienza.
Ma siamo riusciti a resistere a degli attacchi isterici che ci avevano colto nell'umidità sotto al Vesuvio. Però siamo qua per raccontarlo, quindi.
Esatto, comunque è stato mi ricordo, un grandissimo mercato bellissimo nella città di Napoli, molto partecipato, le persone, è stata comunque anche lì una sorpresa di come la città ci ha accolto, quante persone sono venute e questa voglia che hanno le persone che stanno nelle città di incontrare contadine e contadine, veramente questa è una costante di tutti gli incontri di Genuino Clandestino, ovunque dove siamo stati veramente accolti benissimo.
E poi, come a tutti capita nella vita, vai in Val di Susa e scapocci, non ci capisci più niente e Genuino Clandestino cambia, diventa un movimento. Perché? Come?
Sì, nel nostro girovagare appunto siamo stati anche, abbiamo fatto un incontro anche in Val di Susa dove abbiamo incontrato ovviamente tutto quel bel popolo che ha questa affinità con i nostri percorsi, un'affinità fortissima. E ecco, vedendo che non era solo rivendicare la possibilità di trasformare i nostri prodotti, ma anche molto di più, quello che ci accomunava, abbiamo pensato di scrivere un manifesto che potesse anche presentarci intorno e che permettesse anche a noi di fare una riflessione su tutti i punti che ci accomunano. E quindi proprio in Val di Susa è nato questo percorso per la scrittura del manifesto. Ci siamo semplicemente messi in una stanza, mi ricordo era una palestra, e a fare una sorta di brainstorming su quello che volevamo, qual era il nostro progetto, qual erano anche le nostre idee e sogni, e è venuta fuori questa brutta copia e da lì abbiamo cominciato a scriverla, a farla girare nelle reti e questo veramente è stato anche un percorso molto, molto bello per noi, sicuramente lo è stato.
Veniamo oggi.
No, è sempre, no, io sono qui nella parte di quello che magari è meno dentro, no, questi temi, e che invece magari piacerebbe capirli. Varie volte hai riferito il fatto di come, incontrandosi in appuntamenti nazionali, poi si è anche scoperta magari delle affinità che all'inizio non erano date per scontate, come si è arrivati quindi gradualmente, no, diciamo, non si è partiti con l'idea di fare, no, se ho capito bene, una rete, un manifesto così, ma questa è stata la serie di... l'esito di una serie di passaggi proprio pratici di conoscenza. Ecco, cioè, ti va di dettagliare meglio, no? Anche per chi ci ascolta, queste tante cose che avete in comune, non solamente il discorso sulla trasformazione che hai dettagliato un po' di più. Ecco, per esempio, immagino siano magari tantissime, che ci vorrebbero 3 giorni, però vediamo quello che si può fare nel tempo che abbiamo.
Sì, tra le proprio tantissime cose si potrebbero dire, forse quella più... diciamo anche semplice e immediata, è che noi sappiamo che tutto quello che ruota intorno alle filiere agricole, cioè quello che va intorno alla produzione e alla distribuzione del cibo, è di importanza fondamentale sia per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, sia per quanto riguarda la giustizia sociale, sia che vuol dire sia quanta giustizia o ingiustizia si crea nella produzione del cibo, così come nella distribuzione del cibo, il problema della fame, il problema dello sfruttamento nei campi, il problema dell'inquinamento ambientale, il problema dell'utilizzo delle risorse. Tutti sono temi che stanno, dei temi enormi che girano intorno alle filiere alimentari. Allora, esiste una filiera alimentare che è una filiera contadina che nutre il 70% della popolazione mondiale, anche se questa cosa è poco riconosciuta. Esiste invece una filiera industriale che esaurisce le risorse, che crea malattie, che crea sfruttamento, che devasta i territori, che diciamo che crea la fame nel mondo. E questa filiera industriale viene promossa come l'unico sistema per nutrire il pianeta, mentre è un sistema che sfrutta il pianeta, che crea appunto malattie. Noi sappiamo che esiste un'alternativa, è un'alternativa che non è solo pensata, ma è praticata da tantissime donne e uomini che lavorano nelle campagne e tantissime persone che affiancano il lavoro di contadine e contadini. Quindi questo, diciamo, è un po' il cuore della nostra rivendicazione, e questo poi ha a che vedere anche con le comunità, con una ricerca di un diverso rapporto con la terra.
E poi c'è la costruzione di comunità, questo obiettivo allucinante che ci siamo prefissati e che significa tanto, significa ricostruire legami che non ci sono più in campagna come in città. Che succede nelle città oggi?
Sì, guarda, l'ultima cosa è che appunto noi sappiamo che per avere un diverso rapporto con la terra dobbiamo anche partire da avere dei diversi rapporti fra le persone, perché solo una società più, diciamo, equilibrata è in grado di non avere un rapporto di sfruttamento verso la terra. Vediamo invece quello che succede.
Beh, tornando un passo indietro appunto alla storia che abbiamo raccontato ora, sicuramente con la scrittura collettiva del manifesto c'è stato anche un salto di qualità rispetto alle relazioni nelle città, nel senso che se la prima istanza sulla lavorazione dei prodotti contadini era prettamente un interesse dei contadini, e questo ci ha unito al di là delle differenze dei fricchettoni, degli anarco-insurrezionalisti e dei compagni, e, diciamo, col manifesto abbiamo ricoinvolto ancora di più tutta una serie di distanze anche cittadine, cioè fare comunità vuol dire farla non solo nelle campagne, farla nelle città dove facciamo i mercati, e anche la pratica dell'autogestione, delle assemblee aperte è una roba che, così, non ce l'eravamo detta prima, ma faceva già parte dei percorsi di tutte le reti. Su questo ci siamo trovati, questo è stato un po' una linea comune anche poi nella gestione di tutti gli eventi, degli appuntamenti nazionali, ma che uno c'ha già a casa sua. E poi ognuno con le sue difficoltà la sperimenta nelle città, perché da soli i contadini non riescono a prendersi spazi nelle città, non riescono a tenerli, non riescono a fare battaglie anche sulle devastazioni ambientali, sui problemi locali. Quindi creare reti nelle città vuol dire farlo anche attraverso tutta una serie di soggetti, dai collettivi studenteschi, l'associazione ambientalista, i gruppi d'acquisto. Questa è una roba che anche a Bologna ci abbiamo lavorato tanto, insomma, con diciamo alti e bassi. Tante volte i gruppi anche con i quali hai relazioni si sciolgono perché sono spesso gruppi giovani, diciamo che i contadini restano. Ecco, c'è questa cosa della terra che ti viene legato lì. Noi non andiamo tanto in giro ed è raro che un contadino non c'è perché è andato in Brasile 2 anni. No, il contadino sta sempre là, siamo il chiodo fisso dell'amministrazione a scassare le balle sugli spazi diciamo di agibilità anche in città, perché li pretendiamo per i mercati, ma spesso in relazione con le comunità cittadine che fanno anche politica, insomma.
Un attimo, devo fare un'interruzione di Lindlon, informazione di servizio: fra un minuto comincia la presentazione del libro Micro Java Green Again, quindi chi sta in piazza magari e chi ci segue venga di corsa al forte, perché c'è questo momento di solidarietà e di approfondimento sull'agroecologia e sul Kurdistan. Grazie, comunicazione finita, andiamo avanti. E che è successo recentemente? Perché Bologna è un po' un laboratorio da un certo punto di vista.
Bologna è un laboratorio appunto da tanti punti di vista. Sicuramente noi abbiamo una storia lunga lì, legata in buona parte anche alla storia di XM24, dove abbiamo aperto il nostro primo mercato 17 anni fa, in un momento in cui i mercati contadini in città non ce n'era nessuno, né quelli alternativi ma neanche quelli più tradizionali. Abbiamo fatto un po' da apripista in questa roba e ci è voluto qualche anno, però diciamo si sono creati meccanismi di autoespansione. Piano piano abbiamo iniziato a attrarre contadini in città e anche a avere richieste di altri spazi sociali di aprire mercati presso altre realtà. Abbiamo avuto il mercato al VAG, il mercato alla BA. Alcuni spazi ora non ci sono più, anche un mercato on crash. Insomma, abbiamo lavorato con tutti in città, dagli autonomi, disobbedienti, di tutti i colori e le estrazioni. Questa cosa devo dire che ha avuto anche un successo un po' cittadino, nel senso che alle nostre assemblee sono venuti spesso tutti loro, compagni di provenienze diverse, che magari non è che andava tanto d'accordo, però non si sono mai menati le assemblee di campi aperti. Siamo riusciti a fare iniziative comuni abbastanza belle. Ecco, noi abbiamo un po' parlato con tutti, non
se menavano fuori,
non senza le nostre difficoltà anche noi, perché poi soprattutto con le strutture più forti è difficile delle volte parlare i linguaggi dell'orizzontalità, della trasparenza. Insomma, noi abbiamo fatto questo percorso e siamo molto contenti. Ecco, purtroppo abbiamo recentemente perso la nostra casa base, che era appunto XM24. L'avete seguito tutti, è stata comunque una grande lotta cittadina, non soltanto dello spazio e non solo di campi aperti. È stato un corteo veramente vissuto, che ha attraversato tutta la città. Abbiamo portato i trattori a un corteo che non era mai stato fatto, se non da quelli diciamo di categoria, dalla Coldiretti, che si fermavano però a rivendicazioni appunto di categoria, di lobby sotto i palazzi della regione per chiedere soldi. Noi abbiamo chiesto invece uno spazio per tutti e l'abbiamo difeso fino all'ultimo. Purtroppo l'abbiamo perso, sapevamo che non potevamo vincerlo militarmente contro quel dispiegamento di forze, però è stata comunque una grande giornata di resistenza. Campi Aperti era lì in quella piazza, abbiamo lottato fino all'ultimo e abbiamo comunque ottenuto qualcosa, anche se dobbiamo ancora vedere la fine di questa campagna per lo spazio. Infatti il nuovo nome che come XM abbiamo dato alla cosa si chiama Odissea per lo spazio, no? Se prima era la storia infinita contro nulla che avanza, adesso che in teoria abbiamo una promessa dell'amministrazione di un nuovo spazio entro metà novembre, siamo ancora un po' lontani da raggiungere l'obiettivo. Sono mesi di trattativa serrata abbastanza difficile. Ciò nonostante, quel giorno abbiamo portato migliaia di persone davanti allo spazio, nessuno si è preso una denuncia, abbiamo ottenuto una promessa e ci stiamo lavorando sopra. Sicuramente se lo spazio non ci verrà dato, in qualche modo dovremo prenderci, perché è una storia che non si può fermare con le ruspe, insomma.
Grazie, abbiamo fatto un sacco di storia in pochissimo tempo. Grazie per averci aiutato, perché sennò sarebbe stato impossibile. Adesso ascoltiamo un po' di musica e poi facciamo un salto dall'altro lato dell'oceano.
sabre la tarere tac tagre di male passano la testa per consumare pesci vitel gran turco transgenico transgenico piacere analogico piacere tutto mio piacere analogico piacere tutto mio modello evidente di confronto
Eccoci rientrati qui dal Forte Prenestino per la Tre Giorni di Genuino Clandestino. Abbiamo percorso un po' la storia di Genuino Clandestino e adesso, prima di parlare dei tavoli tematici, facciamo un salto, come annunciato, dall'altro lato dell'oceano. Parliamo di un'esperienza molto bella, un centro di formazione che è nato da un'occupazione, più di 400 ettari strappati a dei latifondisti. è un centro di altissimo livello sulla costruzione dell'autonomia e sull'agroecologia. Si parla della finca Elemagna, che sta nello stato di Oaxaca, ed è qui con noi Matthew del Nodo Solidale, che ci vuole leggere un comunicato che loro hanno scritto in solidarietà con questo gruppo a cui siamo molto affezionati.
Allora sì, ciao a tutte e tutti, ringraziamo chiaramente le compagne e i compagni del Festival di Genuino Clandestino e di Radio Onda Rossa per questo spazio. Vi leggiamo brevemente appunto questo appello, più che un comunicato, che abbiamo scritto per far prendere parola. Ci accorgiamo che è un momento difficile, un momento particolare, in quanto piovono pallottole da tutti i fronti, però comunque ci tenevamo a tenere l'attenzione su quanto sta appunto accadendo dall'altra parte dell'oceano, come si diceva. Quindi andiamo velocemente, che c'è poco tempo. Care compagne e cari compagni, è ormai da tempo che il collettivo Nodo Solidale attraversa spazi e realtà per diffondere la narrazione sul CODEDI, Comité in Defensa de los Derechos Indígenas, un'organizzazione indigena che da oltre 20 anni, nella Sierra Sur dello stato di Oaxaca in Messico, si batte per rivendicare la propria autonomia contro gli interessi di capitalisti e narcotrafficanti che attanagliano la regione in una spirale di violenza, distruzione e morte. Il CODEDI, ad oggi conformato da oltre 40 comunità della regione, nel 2013 occupa un vecchio latifondo di centinaia di ettari di terreno, la finca Alemania, che in breve diventa un vero e proprio centro politico e amministrativo attraverso cui le stesse comunità aderenti si autogestiscono in un complesso sistema di turnazione. La finca e le comunità del CODEDI sono costantemente sotto attacco da parte dei sicari, che agiscono per conto del potere politico fuso a quello dei cartelli mafiosi. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati già 5 i compagni assassinati dai continui attentati che, con armi di grosso calibro, provano a porre un freno a quello che costituisce il principale processo di lotta nell'intera regione. Se la ragione economica di questi attacchi è quella di facilitare l'imposizione di megaprogetti estrattivi, quali miniere, dighe e impianti eolici nei territori dei popoli originari, vi è anche una ragione politica, quella di eliminare l'esperienza di una vera e propria alternativa al sistema capitalista. Nelle ultime settimane la situazione si è aggravata dopo l'ennesimo attacco nella comunità di Santiago Scianica, a pochi chilometri da Finca, a cui un compagno è riuscito miracolosamente a sfuggire. Di fronte alla pronta reazione degli abitanti della comunità, che si sono legittimamente difesi con quello che avevano a portata di mano, è partita una criminalizzazione a mezzo stampa del CODEDI senza precedenti, volta chiaramente a preparare e legittimare un attacco di più ampia portata, mentre più volte nell'ultima settimana diversi contingenti armati di polizia hanno provato a salire sulle montagne dove si trovano Scianica e Finca Alemania. Vi chiediamo adesso di prendere parola all'interno della campagna CODEDI Vive con un piccolo messaggio di solidarietà che possa dar loro coraggio, che possa loro mostrare l'attenzione internazionale di compagni e compagni distanti che covano però il medesimo sogno di un mondo che possa contenere tutti quelli possibili. Vi chiediamo di preparare uno striscione, di attaccarlo ovunque vogliate e di fotografarlo. Lo striscione sarà firmato con CODEDI Vive. Il contenuto tendenzialmente dovrebbe avere a che fare con la difesa dei territori, la resistenza di Finca Alemania e di Scianica, contro la repressione dei processi di autonomia, o magari lasciate spazio alla vostra immaginazione. Fate voi, insomma. Insieme alla foto dello striscione indicate la città, il luogo e il quartiere dove è stato attaccato e inviatela entro il 27 ottobre alla mail nodosolidale.pubblicazioni@gmail.com. La vostra foto sarà montata insieme alle altre che ci arriveranno in un unico collage da mandare dall'altra parte dell'Atlantico a sostegno delle compagne e dei compagni del CODEDI. Fuori la polizia e il narcotraffico dalla Sierra Sur, viva l'autonomia dei popoli indigeni, CODEDI Vive. Un saluto e un abbraccio, Nodo Solidale.
Grazie Matteo, adesso allarghiamo l'appello per fare una grande foto di Genuino Clandestino, così ve la mandiamo. Ci proviamo, adesso andiamo banco per banco.
Ok, e io vi ricordo la mail a cui mandare lo striscione, qualora abbiate il tempo di prepararlo, nodosolidale.pubblicazioni@gmail.com entro il 27 ottobre, grazie.
Grazie mille. Eccoci, cara
sì,
collega, siamo
bomba.
Qui a cominciare a descrivere questo sabato di Genuino Clandestino pieno di tavoli.
Domenica.
Questa domenica, venerdì, sabato, domenica, oggi è la domenica del mercato.
E oggi parliamo del sabato però,
e
perché noi siamo un po' retro.
Sabato, iniziamo dal sabato, non dal venerdì quindi.
Ma
va
sì,
bene, dai.
Dai.
Benissimo.
Poi parliamo del venerdì alla fine, perché è la cosa che ci preme di
benissimo,
più.
Speriamo che chi ci sta ascoltando sulle frequenze di Radio Onda stia capendo qualcosa di quello che stiamo cercando di raccontarvi da un'oretta, forse, a questa parte. Se volete venire qui, siamo al Forte Prenestino insieme ai compagni e compagne della radio.
In questo momento c'è la presentazione di Micro Java Green Again, quindi chiunque sta ancora a casa di corsa al Forte Prenestino a seguire questo interessante libro di approfondimento sull'agroecologia scritto dai curdi. In questo momento io comincerei a parlare di questi tavoli, perché nella storia del Genuino Clandestino il sabato è il giorno dei tavoli.
Tradizionale, diciamo così.
Quindi immaginatevi questi 200 folli che cominciano a discutere in tavoli di lavoro per tutta una giornata.
200 folli e folle.
E folle.
Che non sono persone casuali che hanno voglia di incontrarsi un giorno così, ma sono comunque produttori e produttrici che fanno parte di questa grande rete, di questa grande famiglia che ogni tanto, diciamo due volte l'anno,
sì,
generalmente si incontra in alcune città che appunto ospitano, dove diciamo c'è un nodo territoriale, lo vogliamo chiamare così? Sono le parole
sì,
corrette.
Si può dire nodo?
Si può dire. Si può dire territoriale.
Si può dire territoriale oltre che solidale, dicono alla regia.
Benissimo, in questo autunno così un po' bizzarro, che fa caldo, fa freddo, ma sicuramente è molto umido, come ben sappiamo.
Soprattutto al Forte.
E noi abbiamo deciso di ospitare
chi siamo
questo
noi?
Incontro. Chi siamo noi? Siamo il Terra Terra, che sono oltre 15 anni, mi dicono dalla regia, che promuove non solo dei mercati contadini e artigianali a Forte Prenestino, ma cerca di portare avanti tutto quel discorso sull'autoproduzione alimentare di cui sopra
nella storia.
Benissimo, quindi parlavamo del sabato. Che cosa fanno i produttori e le produttrici il sabato quando si incontrano durante appunto Genuino Clandestino?
Ci dividiamo per discutere di cose a lungo periodo, come possono essere quelli che noi definiamo i tavoli un po' storici, come la comunicazione, come l'ecologia politica, il mutuo aiuto. E poi insieme integriamo dei tavoli pratici, che sono orticoltura piuttosto che apicoltura, artigianato. In questa edizione abbiamo deciso di fare una specie di rivoluzione. Ci sentivamo che era tanti anni che non ci ascoltavamo su delle tematiche molto, molto più profonde, e quindi abbiamo deciso di trattare argomenti tutti insieme, lo stesso argomento, tutta la mattina, divisi in mini gruppi, per spingere la gente a sentirsi libera, no? Di esprimersi su queste tematiche. Abbiamo parlato della cura del sé, delle relazioni, delle modalità che ci abbiamo, giuste o sbagliate, corrette o no, di prendere decisioni, di stare dentro le assemblee. E poi abbiamo parlato anche della cura della terra, che è un po' quello che proviamo a fare ogni giorno in varie parti d'Italia. E poi il pomeriggio ci sono stati i tavoli storici di Genuino Clandestino, c'è stata l'orticoltura, che questa edizione abbiamo deciso di dedicare alla cura del suolo, proprio per le emergenze che ci abbiamo in Italia con i cambiamenti climatici, il mutuo aiuto, la garanzia partecipata, l'artigianato, la comunicazione, le libere trasformazioni, l'ecologia politica e poi una grandissima novità, il primo tavolo di un collettivo esterno che si presentava a fare un tavolo tecnico dentro Genuino Clandestino. Abbiamo qui un testimone di questo tavolo. Prego, ci dica.
Va bene, non sarei voluto intervenire in quanto testimone, ma visto che sono da solo in questo momento, forse arriva pure il mio dirimpettaio. Va bene, abbiamo fatto un tavolo di riciclo creativo, diciamo, della lavatrice e dei suoi pezzi.
Avete fatto un tavolo? Cosa vuol dire avete fatto un tavolo?
Scusa, che c'avevo il microfono spento. No,
diciamo allora, che noi lo chiamiamo tavolo perché dentro il Giorno Clandestino c'è questa modalità di no, sedersi attorno a un tavolo e parlare, discutere di alcune tematiche che dicevamo prima.
Sì, nel nostro caso sul tavolo ci abbiamo messo un po' gli attrezzi e poi abbiamo portato questa lavatrice trovata in discarica. Non è stato facile recuperarla perché le discariche di Roma, ad esempio, si rifiutano di darti indietro dei rifiuti.
Gioco di parole.
Cosa?
Gioco di parole. Rifiutano di darci rifiuti.
Si rifiutano di darci rifiuti che tutto sommato loro non sanno poi come gestire, visto che poi lo vediamo tutti i giorni, l'emergenza che c'è dal punto di vista della mondezza. E comunque siamo riusciti a recuperare questa lavatrice, l'abbiamo smontata e abbiamo fatto vedere tutto il tesoro che ci sta dentro, quindi vari pezzi, motori, elettrovalvole e chi più ne ha più ne metta. E abbiamo usato in particolare le elettrovalvole per fare un circuito di irrigazione, non so se...
Vabbè, niente, quindi un piccolo esperimento che me la mette insieme tante questioni, no, che riguardano più o meno direttamente la nostra vita, dal ciclo dei rifiuti che ci sommerge al fatto di come alcuni apparecchi spesso li buttiamo ancora funzionanti o con riparazioni minimali, tant'è, no, se tu un rifiuto puoi aprirlo e trovarci dentro tutte cose che funzionano, vuol dire che probabilmente quell'oggetto non necessitava di essere buttato e poi ha un'esperienza proprio pratica di metterci le mani, quindi di imparare le cose come si fanno, che spesso davvero no, non ci vuole molto, cioè smontare una lavatrice si fa più o meno come potete immaginare, cioè un pezzo per dopo l'altro, col cacciavite e un po' di pazienza si apre tutto, però magari uno sente inibito, no, dal monolite della tecnologia, invece no, facciamolo a pezzi insieme e poi dopo rimontiamoci qualcosa di un po' creativo in base a quello che ci serve, usando tutte quante tecnologie semplici e non andando a comprarlo al centro commerciale.
Benissimo, volete aggiungere qualcosa? Ci siamo un attimo persi perché là è iniziata la presentazione.
Io direi che possiamo mettere uno stacco musicale e poi continuare con la diretta, se siete d'accordo.
Let me tell you about the snakes, the fakes, the lies, the highs, and all of these industry shindings. Where you see the pretty girls in the high animated world. Take it for a rapper with all the dough. If you take a shit, they want to know. And if you're gonna fall, they won't be around, y'all. So you still wanna do the show business? And you think that you got what it takes? I mean, you really gotta rap and be all that. And prepare yourself for the breaks. Check it out. You wanna be in the business?
The business.
The ups and downs with the hoes.
The business.
Getting funded on at shows.
The business.
People gotta stick their nose.
In the business.
Yo, I gotta speak on the cesspool. It's the rap industry and it ain't that cool. Only if you're on stage or if you're speaking to your people. Ain't no one you equal, especially on the industry side. Don't let the games just glide right through your fingers. You gotta know the deal, so Lord Jamal, speak, because
we're giving you the business and putting on a show. You're a $1 million man that ain't got no dough, but you gotta hope. Tickets backstage to a show, sedated, and at that fact they later. Time passing, your ass say, where's my loot? The reply is a kick in the ass from a leg in a boot. All you wanna do is taste the fruit, but in the back to make a fruit juice. You ask for slack and wanna get cut loose from the label, not able, cause you sign at the table for a pretty cash advance. Now they got a song and dance that you didn't recoup. More soup with your meal, cause this is the real when you get a record deal. And I say,
oh, shucks.
Look what the cat hauled in, it's Fife Dog from a Drop Core Quest. Let me begin like Chuck D. I got so much trouble on my mind about these no-talent artists getting signed. They can't rhyme, and if that ain't bad, you got bootleggers going out like suckers. Motherfuckers, feel it's time that I let loose the lion. And if not that, then I'll commence the head flying. Seems in 91, everybody wanna rhyme. And then you go and sell my tape for only $5.99. Please, nigga, I worked too hard for this. No more will I take the booty end of the stick. Bogus brothers making albums when they know they can't hack it, cause they lyrics display like 8-ball jackets. Now tell me I can't tear it up. Go get yourself some toilet paper, cause your lyrics is butt. Do you wanna be in the business?
Some people can't walk straight line. And some of these brothers can't rhyme.
In the business.
Hey yo, I'm trying to get mine.
The party scene is cool, but then again, it's all the same. You see the same faces, but at different places. When you're up and riding high, everything is pouncy-pouncy. Get a £1 million and all the skins give you hugs. Well, that's cool, I can dig it. It really ain't my bad, prefer to max on the side. I let my pants sag. Oh, he's a cutie. Yeah, real cute, but I wasn't that cute when I didn't have no loot. Although I hit a pound of herbs, I'm still nice with the verb. So fuck what you heard. The born cypher, cypher master, makes me think much faster. But critics still continue to plaster my name and discredit my fame. All that shit is game, and I don't really give a damn. Eat from the tree of life and throw away the verbal ham.
Well, excuse me, I gotta add my two cents in. Don't be alarmed. The rhyme was condensed in a matter of minutes, so it must be told. All that glitter's not gold. Everybody wants a deal. Help me make a demo. See my name in bright lights. Ride around in a limo. My mom keeps beefing.
Boy, get a job.
But I wanna make jams. Damn, I know I'll slam. Huh. Well, it's not that easy. You gotta get a label that's willing and able to market and promote. And you better hope.
For what?
That the product is dope. Take it for grinding. It's like mountain climbing. When it comes to rhyming, you gotta put your time in. Get a good lawyer so problems won't pile. You don't wanna make a pitch that's wild.
Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, continuiamo questa bella mattinata di Genuino Clandestino in diretta dal Forte, quindi se volete potete raggiungerci qui in via Federico Del Pino a Centocelle. Non so se abbiamo qualche domanda proprio sul processo di Genuino Clandestino. Cani permettendo. Allora, guarda che non si sente. Guarda un po'.
No, perché ci siamo. Okay. Ci siamo un po' incastrati. Comunque, va bene, proverò a chiedere, a fare due domande un po' sul... che vadano un po', come dire, su quelli che sono poi al di là, insomma, di quello che viene presentato qua, un po' il quotidiano, insomma, di tutte e tutti voi che in qualche modo portare avanti questo processo dal basso di riprendere in mano un po' una questione che è quella dell'agricoltura in generale e anche quindi del lavoro all'interno, insomma, di quello che è questo campo qua. Se mi dovessi dire qual è la differenza fra quello che fai tu quotidianamente e quello che fa normalmente un lavoratore agricolo, cioè se esistono secondo te delle differenze peculiari, diciamo, del vostro modo di approcciare diciamo proprio al lavoro diretto, quello quotidiano, quindi che differenze ci sono e se secondo te esistono concretamente delle modalità attraverso le quali si possa in qualche modo aggirare una delle questioni fondamentali, che è quella del lavoro, che è quella dello sfruttamento. Tu come ti poni rispetto a questo, cioè rispetto a quello che fai quotidianamente su queste tematiche?
Devo fare una precisazione, se no mi ammazzano, perché se faccio finta che sono contadino poi mi sgamano.
L'unica contadina tra i due sono io in realtà, quindi cioè tu stai solo millantando, un approccio alla terra, l'ho detto.
No, vabbè, dai, io sono una via di mezzo. Dai, un po' di terra ce l'ho. Sì, in realtà la differenza fra una contadina e un contadino di Genuino Clandestino o di Terra Terra, o di Campi Aperti o di tutte le altre reti è che comunque un approccio alla terra di questo tipo al giorno d'oggi, cioè di un tipo naturale, non per forza biologico certificato, non per forza... E con prodotti fertilizzanti biologici, non un biologico intensivo, ma un'agricoltura naturale, ha dei costi in termini di tempo da passare sulla terra, attenzione da passare a guardare il suolo, le piante, a capire come prevenire delle patologie. Tutto questo tempo si recupera recuperando uno stile di vita che è diverso, provando ad autoprodursi il cibo e a vendere quello che sa di più, quindi liberandosi progressivamente dai centri commerciali o dai supermercati, per quanto è possibile, però ognuno prova ad andare in questo percorso. E poi la differenza è che è un po' una croce, nel senso che te comunque sei un compagno che sta in campagna, quindi devi sempre partecipare agli stravolgimenti territoriali che in ogni territorio attaccano, perché noi, venendo la maggior parte dalla città, eravamo abituati a un certo tipo di vertenza, a un certo tipo di lavoro politico. Lavorare nel comitato contro la geotermia X o contro la discarica Y, con dei comitati territoriali in dei paesini dove devi cambiare molto il tuo approccio alla quotidianità, al fare politica, e devi riuscire allo stesso tempo, per mantenere un rapporto di compartecipazione nelle lotte con la città, devi riuscire a spiegare questa cosa ai collettivi in città che fanno politica come si è sempre fatta, che per noi è più complicato perché abbiamo tre terreni di lotta, che sono la terra, quella vera, dove si prova a costruire un messaggio politico praticandolo, le vertenze territoriali, e poi mantenere il contatto e la solidarietà con la città. La contadina vera vuole aggiungere qualcosa?
No, contadina vera, non esageriamo, però io volevo provare un po' a rispondere, diciamo così, a quello che dicevi te, cioè nel senso, da una persona esterna che non si occupa del lavoro alla terra, qual è la differenza, no? Come vede, come fa a riconoscere un contadino, una contadina che fa parte della rete Genuino Clandestino, o un contadino, una contadina che fanno parte del circuito tradizionale dell'agricoltura, diciamo, agroindustriale? Sì, la differenza c'è ed è molta, nel senso che se vi fate un giro sulle campagne, solitamente chi si occupa di agricoltura convenzionale, chiamiamola così, ha i mezzi di produzione, che sono trattori grandi, mezzi costosi, ha la possibilità di accedere a dei bandi pubblici attraverso dei finanziamenti che arrivano direttamente dall'Unione Europea, no? Con i piani di sviluppo rurale o regionale. Non vorrei sbagliarmi, rurale o regionale?
Ci sono vari piani, ci sono i piani di sviluppo rurale, ci sono i piani regionali dell'Unione Europea per le regioni depresse.
Benissimo.
E la pianificazione agricola comunitaria, che è la PAC, che invece addirittura è stato un grande risultato del capitalismo, premia per ettaro e non per quello che ci fai dentro. Quindi questa è stata una bellissima sfida che abbiamo dovuto affrontare.
Cioè, diciamo che questa burocrazia qua è un qualcosa che a noi non ci può toccare personalmente, perché spesso chi partecipa a questi mercati, diciamo che chi partecipa alla rete di Genuino Clandestino è un piccolo produttore che comunque ha dei piccoli appezzamenti di terreno, ma magari perché è riuscito a comprarlo, o perché l'ha ereditato, o perché c'è un progetto di vita comunitario in campagna con qualcuno e quindi si mette a coltivare. Gli piace coltivare, e una volta che ha dei prodotti, o che ha dei prodotti freschi o trasformati, può, diciamo, accedere soltanto ad un tipo di mercato, diciamo così, se non è un agricoltore diretto, altrimenti dove può partecipare ai mercati, diciamo, tradizionali, per esempio della Coldiretti, no, per dirne uno. Ecco, invece nei nostri mercati e nella nostra rete fanno parte anche agricoltori di fatto, che magari sono persone che, appunto, magari come me, si stanno dedicando da qualche anno all'agricoltura ed hanno iniziato a coltivare un piccolo terreno, un piccolo pezzo di orto. E questo, cioè l'idea di far parte di una rete così grande, che è, diciamo, la famiglia di Genuino Clandestino, mi permette a me di intanto andare avanti con quello che sto facendo sul mio campo, perché c'è una rete di persone che in qualche modo mi sostengono e attendono, cioè hanno voglia in qualche modo di sostenere economicamente i prodotti che io produco. Questo mi permette di andare avanti e di continuare a lavorare il terreno. Quindi forse, non lo so se ti ho, diciamo, in qualche modo... incuriosito, risposto, oppure vi ho fatto venire in mente qualcosa, però secondo me questa è una grande differenza dei mercati, che sono quelli market, come si chiama? Farmer market, che sono quelli che potrete anche incontrare in giro per la città di Roma, no? Anche in questo momento, per esempio, non lontano da Centocelle c'è un mercato, farmer market. Quindi, e invece noi stiamo facendo un'altra cosa.
Quindi diciamo in soldoni la differenza sostanziale è una rete di mutuo sostegno, un tentativo insomma dal basso di costruire delle relazioni che tengano in piedi tutto quello che fate, al di là della questione fra virgolette del mercato vero e proprio, nel senso che quello poi comunque è come dire il luogo finale dove avvengono le cose, il mercato sempre, cioè nel senso se voi se all'interno di questo circuito non ci fossero i mercati, questo circuito esisterebbe ugualmente in qualche modo secondo voi, cioè vai rispondimi.
Ma no, mi viene una differenza molto forte che forse spiega questa cosa.
Vai.
Se c'è un terremoto nelle Marche, la Coldiretti non va dai suoi produttori a riparargli le stalle. Quando è successo il terremoto nelle Marche, Genuino Clandestino ha fatto un campo di mutuo aiuto e non erano neanche produttori che facevano parte di Genuino Clandestino. Cioè la differenza che noi vogliamo dare è nel costruire delle relazioni che poi retoricamente noi auspichiamo, anche utopisticamente, a chiamarla costruzione di comunità, ma in realtà quello che noi vogliamo creare sono dei legami di mutuo soccorso, perché noi in realtà non abbiamo possibilità di stipulare un'assicurazione, di essere membri protetti di un sindacato agricolo o di avere finanziamenti pubblici, se non con enormi sacrifici, perché ogni finanziamento pubblico o comunitario è comunque un cappio al collo, perché ti costringe comunque ad avvicinarti a una banca, a chiedere un prestito. E questa cosa è un po' il nostro limite e il nostro vantaggio. Noi puntiamo a creare delle relazioni che ci possano aiutare nel momento del bisogno. Allo stesso modo dobbiamo costruire sempre una maniera collettiva di riuscire ad arrivare a fine mese, non so come dire.
Io volevo aggiungere una cosa che è un po' anche quello che si è discusso, diciamo, venerdì, no? Con la tematica Rete Città e Campagna. Cioè in questo momento, e riagganciandomi a quello che dicevi tu, cioè in questo momento, diciamo, nella norma la città offre ai contadini, oltre al mercato, anche magari dei gas, no? Dei gruppi di acquisto solidali. E quindi noi ci stiamo interrogando anche in questo momento sui gas, per esempio, perché nel discorso che noi facciamo del collegamento, no, che serve tra la città e la campagna per non rimanere isolati come dei poveri, delle povere contadine in campagna, noi abbiamo bisogno di stringere dei legami forti con la città, quindi i mercati ci permettono di avere un legame forte con lo spazio sociale nei quali, o nelle piazze nelle quali noi facciamo i mercati, ma abbiamo bisogno anche di gruppi di acquisto solidali, forse, che in qualche modo sostengono le nostre piccole produzioni, o anche degli spazi che si mettono a disposizione per accogliere, insomma, i nostri prodotti.
Senti, dal punto di vista dei gas, come vi sembra che stia andando? Perché cioè, noi dall'esterno ci sembrava che qualche anno fa fosse una cosa molto più in voga, in uso, e adesso sembra un po' scemata. Il gas, l'ha detto prima la contadina.
Okay. Grazie.
Quindi volevo chiedervi appunto se voi avete un'idea di come stia andando questo sistema di gas, se sta funzionando, se invece adesso sta funzionando un po' meno, e se sì o se no, perché?
Guarda, perché non lo so, però mi sembra che abbiamo registrato un po' tutti dalla una piccola discussione dell'altra sera che comunque è un momento in cui i gas, se qualche anno fa in qualche modo, no, funzionavano e c'erano comunque dei momenti di acquisti collettivi, E adesso mi sembra che in qualche modo c'è una situazione un po' di stallo, cioè magari non si sono creati gas nuovi, ci sono ancora magari dei gas, come dire, storici vecchi, che comunque però di fatto hanno bisogno di una maggiore, di un maggiore potenziamento, non lo so. Noi sentiamo un po' questa mancanza dal nostro punto di vista.
Io in questi momenti provo sempre a attaccare un pippone infinito sul fatto che, cioè, se una cosa non riesci a caratterizzarla politicamente, questa cosa tendenzialmente nel medio-lungo termine
tende a morire.
E ovviamente un'altra cosa che noi abbiamo notato in ormai 10 anni di percorso di Genuino Clandestino è che ogni discussione che è sbilanciata sul lato contadino o troppo sul lato cittadino tende a perdere quella vitalità che gli permette di sopravvivere. Il gas nasce dall'esigenza cittadina, cioè uno che vuole uscire dal supermercato e vuole acquistare cose buone dal contadino insieme ad altri. Però se questa cosa non ha la caratterizzazione politica di attaccare direttamente alla grande distribuzione, non c'è un legame, non si va spesso dal produttore a conoscerlo meglio, ma si va una volta l'anno come visita di partecipata del gas lì, tu in quel momento perdi il contatto. Infatti gli unici magari progetti che si stanno sviluppando adesso molto interessanti e che sopravvivono sono i progetti delle cooperative compartecipate di produttori e cittadini di produzione e consumo, quindi che ne so, Arvalia a Bologna è l'esempio più interessante al momento. Ci sono anche, cioè, ci sono anche altre esperienze che ci sono state presentate venerdì a questa assemblea Campagna Città sulla creazione di un'associazione di, per esempio, di allevamento di pecore, in cui tutti i soci sono anche consumatori, quindi partecipano al rischio del contadino e in questo modo, invece di pagare di più, riescono a risparmiare molto nel prezzo al chilo del formaggio, ma fanno anche i lavori collettivi per guadagnarsi questo risparmio. Questi esperimenti possono essere degli orizzonti futuri su cui lavorare.
Senti, un'altra cosa che mi viene da collegare strettamente a questo discorso che stiamo facendo è che in questo momento, ma non da adesso, insomma, ormai sono alcuni anni, ed è anche una forse delle motivazioni che ha un po' portato anche la gente a cercare, no? Un po' i gruppi d'acquisto solidali, a cercare di mangiare meglio, a cercare, no, di spendere meglio i propri soldi per prodotti più genuini, più a contatto con la natura e quant'altro, che è un macro discorso, insomma, che il capitalismo sta facendo da alcuni anni, perché in qualche modo si sta rigenerando anche attraverso queste modalità. Ce l'abbiamo sotto gli occhi in questo momento, quando si parla di, insomma, vabbè, di decrescita se ne parla ormai da forse 15 anni, però in questo periodo storico tutta la questione del riscaldamento globale, dei problemi climatici, in qualche modo tocca le corde di tutte e tutti a qualsiasi livello, e si intravede, insomma, bene il discorso che c'è dietro, che non è assolutamente il discorso che si stava portando avanti fino adesso, che però ha un impatto gigantesco, no? Proprio sulle forme di produzione, su dei tentativi che ovviamente il capitalismo ciclicamente deve fare per trovare nuovi spazi, nuovi mercati, nuove possibilità di sfruttamento e di intaccamento proprio, insomma, dei territori a suo favore. Rispetto a questo, ovviamente, mi rendo conto che è una domandona, però come vi ponete? Perché comunque penso che la controparte politica che avete di fronte è anche un po' questa qua, oltre a quella della grande distribuzione, eccetera, eccetera.
Ma in realtà ci sono tante forme di riorganizzazione del capitalismo che ha provato a mangiarci nel corso degli anni. Io ne posso elencare 4 che per me sono state, e per noi anche, perché ci siamo passati con manifestazioni Genuino Clandestino, che per noi è stato molto pressante. Il primo è stato il modello, mo me beccherò una cifra di querelle se ci ascolta, il primo è stato il modello Natura Sì. che quindi sdoganava il centro e il biologico dal mercatino, diventava un supermercato, costava 3 euro, 4 euro al chilo in più perché quel biologico lo dovevi guadagnare. Su delle stime sempre pubblicate dicendo che il biologico ti faceva perdere l'80% e quindi quei prezzi erano giustificati dal fatto che perdevi prodotto. Questa cosa ovviamente ha aperto la strada a un nuovo mercato, significa il latifondismo bio, il bio intensivo che dicevo prima, cioè che te comunque usi dei prodotti che stanno scritti nei regolamenti dell'Unione Europea come biologici da mettere sulla terra come fertilizzanti, ma che comunque su una coltivazione estensiva hanno un impatto sul suolo, non dico pari perché non ci sono sostanze del tutto tossiche, però comunque impoveriscono il suolo e quindi questo è un danno di medio-lungo termine che non si può calcolare in questo momento. Poi è arrivato il modello Italy che noi ci ha accompagnato in tutto il 2015 con le manifestazioni che abbiamo fatto anche alla stazione Ostiense, a Milano, eccetera eccetera. Quel modello era il superamento di Natura Sì, nel senso che tu riuscivi a dire sì, questi prodotti sono buoni perché ve lo assicuro io che sono Farinetti, li posso fare a dei prezzi completamente fuori mercato. E lì, da un lato Italy, il modello Italy di Farinetti, e dall'altro lato Coldiretti cominciano a copiarci il modello della garanzia partecipata.
Esatto, perché te la do io, non senza... è più partecipata, te la do io, te ne fida, io sono forte, sono Italy.
Sempre a questi prezzi allucinanti, perché da un lato noi vediamo Italy che c'ha una collocazione per gente che può spendere, dall'altro Coldiretti c'ha dei prezzi un po' più bassi, si è presa il circo massimo, comunque chiede dei prezzi per banchetto di 150 euro al giorno a un contadino, quindi può essere il contadino ci guadagna, però deve spendere tantissimo per aiutare Coldiretti, che è il sindacato che ha messo la croce sui piccoli contadini negli ultimi 30 anni. E poi c'è stata l'ultima novità, ultima querela di oggi, che si chiama l'alveare che dice sì, che fa un incrocio fra quelli che compri il cibo e te lo portano a casa e il gas. Quindi loro sono
quindi una... un delivery
o zolle anche.
Sì, una forma di delivery, chiamiamolo quasi fra virgolette, magari spieghiamo un po' meglio, cioè nel senso che te fai parte di un gruppo d'acquisto, però anziché andare a prenderti la cassetta nel luogo dove solitamente si riunisce il collettivo eccetera eccetera, ci sta un rider che te la porta a casa una volta a settimana.
Addirittura sì, c'è un altro micro passaggio, perché da Zolle all'alveare che dice sì c'è un passaggio di partecipazione, perché Zolle è un menù che ti arriva, te scegli quello che vuoi nella cassetta e te lo portano a casa. Questo alveare che dice sì, che si è sviluppato anche a Roma moltissimo, è un'azienda francese che ti organizza pure le assemblee. Cioè te fai le riunioni il mercoledì tot per decidere sulla qualità dei prodotti, è come l'istituzionalizzazione e la commercializzazione del modello del gas. Per questo io dicevo, e questo è un po' l'ultimo step di tentativo di sussunzione che dobbiamo affrontare.
E ci sta anche un altro passaggio, che è questo degli orti appaltati, nel senso che tu su internet ti puoi comprare un pezzo di orto, ci fai coltivare quello che vuoi, c'è una persona che te lo coltiva e poi te lo porta a casa. Puoi pagare addirittura lo spaventapasseri o altre sciocchezze del genere e ti mandano le foto con la webcam del tuo orto appaltato.
Grazie, aggiornamento in diretta. Possiamo mettere un poco di musica, che sono agghiacciato dall'ultimo
Va bene, mettiamo un po' di musica e poi vabbè, io in realtà c'avrei un'altra domanda. Io non ci devo riprendere.
Guardandolo dal parco in via del Carro, e il sole era un araldo, il cantico del caldo, e il cielo là colava stanco sulle auto, su ogni sguardo il suo marchio pallido, e tutto là era grigio, bianco, uffici e traffico, ogni parco era un campo santo, e ogni
palazzo, una caserma, una casella, un pachiderma esausto in calce amianto. Fuggirò via da questo porto franco, posto in fausto, appronto all'occhio all'impatto. Periferie di fiumi e scarti, scie di lumi a scatti, vie di lupi al pascolo e allo sbarco. E questo spazio schiaccia i sogni, i tuoi minuti, uno sull'altro, come su un astro e sul mare. Polverizzando lì in un lancio verso l'alto, come in un lame, i coriandoli dell'anima. Vento gli scaldava i pensieri della mattina, e la Paolo guardava il mondo seduto su una panchina in ghisa. Riuscirò mai a fuggire da Stalina e i contorni della mia vita sui bordi di sta provincia grigia. O starò qui come muschio di stazione, con la gioia che si squaglia dopo ore dietro il bancone, con la noia che si incaglia negli occhi delle persone, poi ne esce fuori al buio nel fumo delle stagnole. Solo il vento di Scirocco mi dà una speranza, lui che passa e riscalda ogni landa sfiorandola. È l'unico capace di scappare oltre ste strade, che anche quando resta in loco dopo poco riesce ad andarsene. Spira e danza, vira e salza, accorda gocce di piogge con linee d'aria che attraversa il tempo e il mare, il temporale, le montagne, poi si ferma a moreggiare con le vele nelle darsene. E Paolo guardava i plessi, i confini farsi più stretti, gli amici farsi più stretti, i profili dei tetti in Eternit. Che cosa aspetti? Lasci in fretta effetti affetti, via i lucchetti alla Benelli a due tempi senza gli sprechi. E quando avviò la moto l'euro un giorno buono, chi vedendolo per strada chiese Paolo dove vai? Seguirò il vento e non ho scopo, non ho luogo, ma una mappa dettagliata per riuscire a non tornare mai. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove è. Via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso Rota Ignota, man. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei. Questo mondo sregolato, un volto screpolato, bestie nei carceri che pregano in apnea, festa in quest'arcipelago sgretolato che il vuoto intorno lo crea per dopo sentirsi Pangea. Paolo sentirà lamenti provenienti da continenti sommersi che cantano i versi di quell'epopea, ora che sta su un prato salato che conterà rose dei venti crescere tra l'alta e la bassa marea. Il crepuscolo che fu svegliato fu platea di un pubblico che poi si presentò come un cielo stellato, un velo, Paolo irrigidì ogni muscolo ed accelerò passando dall'asfalto rovinato allo sterrato nero come un buco dentro al buio, mentre agli angoli nei boschi si udivano i vecchi proverbi degli alberi. I mostri non li hai mai distrutti tutti, copiandoli le armi che hai comprato ora le butti, coriandoli. Il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro, l'aurora che iniziò ad autoritrarsi di sfumato, e Paolo all'ultimo rintocco chiese a quell'aurora che alveggiava un ultimo ritocco al quadro. La moto fu trovata ma non era danneggiata, era un accrocco al centro di una strada senza carreggiata, la città amareggiata, l'atmosfera mortuaria tra le ombre, la provincia grigia pianse, non conobbe strade d'aria. Capito ciò che Paolo disse a quell'aurora, che come pittrice gli sembrò disinibito, sciocco. Dipingimi anche trasparente come una parola, ma dipingimi per sempre come effetto di Scirocco. No, non è un concetto importante che poi non torno, non sarò né semestrale né facile da ammaestrare, andando a braccetto con il levante e col mezzogiorno, che voglio strappare il mare e lanciarlo contro il maestrale. Io voglio soffiare, gonfiare, annaffiare ogni candela, rubare foglie di fuoco lasciando un tronco di cera. Io quella sera rubai solo per te la rosa più ventosa dal prato salato dei rosai. L'aurora staccando un petalo a sud-est, usandolo come pennello, dipinse la storia ai grandi marinai. Ora si racconta che c'è un vento che porta una mappa con la rotta giusta per uscire a non tornare mai. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso Rota Ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei.
Sui mari e sopra i continenti, ora acclamate tutti quanti il nuovo re dei venti. Figli di Eos e Astreo, lui scelto da Zeus, che lo volle come re perché potesse contenerli. Ispirava le verisimili lì alle origini, li mise dentro un'otre nelle grotte di Lipari, che Zeus pose Euleone, re dei venti.
dell'isola che ne veglia si idea la forza fortifera. E quando il nuovo re ne liberava il soffio, 420 euro Zefiro Boredo. Scorreva forte ai porti delle scogliere, sul bastone del tritone, della torre del vento di Atene. Mamma muove, passa d'aria, è giunto il nuovo re, è giunto un nuovo men, è giunto un nuovo che. Mamma muove nuovi venti e le correnti a sé, tu senti il nome in ogni dove, non su dove stessi. Mamma muove, massa d'aria, è giunto il nuovo re, è giunto un nuovo re, è giunto un nuovo men. Mamma muove le correnti a non su dove stessi, ma non so come men, ma lui comanda l'aria.
Arriva dalle valle, cavalca massa ed aria compatta, peana l'aurora, offerta corale al salvatore di Sparta. Euro emana ghiaccio e fuoco, il suo moto un'iperbole, la sua ira crea trombe marine all'ombra delle colonne d'Ercole. Immagini di un tempo remoto, un giovane alato e barbuto, ora è conosciuto come Apelliotto, poi levante infine Volturno. Turbini al passaggio, forgia paesaggio, scava vallate, emerge nel raggio tra il solstizio invernale e solstizio d'estate. È come una leggera bava di vento che diventa brezza, un alito freddo sferza le cime prima di un temporale, raffiche vortici, venti ortici, sferza alla corteccia, ora osserva la burrasca forte trasformarsi in fortunale.
Un soffio lungo e caldo corre le vie dell'ovest, come un alito calmo e candido, una carezza di Giove. Laddove i fiori in abito aprono il bavero e diventa ambione, con nuovi salici acquatici abbagliati dal sole. È come un pittore dona colore a filare di vite e frutteti, in neve riposa il pastore sotto castagni ed abeti. Zefiro danza come l'aurora sui petali bianchi dei roseti, di due corsieri fu il creatore, fuori di Achille i maratoneti. E da ponente spinse le vele dei curiosi navigatori, i quali senza cautela aprirono l'otra cercando tesori. Ma i fratelli di Zefiro di ben altra natura spinsero lo scafo lontano da Itaca in piena sventura.
Mamma muove, passa d'aria, è giunto il nuovo re, è giunto un nuovo men, è giunto un nuovo che. Mamma muove nuovi venti e le correnti a sé, tu senti il nome in ogni dove, non so dove stessi. Mamma muove, massa d'aria, è giunto il nuovo re, è giunto un nuovo re, è giunto un nuovo men. Mamma muove le correnti a non so dove stessi, ma non so come men, ma lui comanda l'aria. E
pronti allo scontro coi vortici, colpi alle tempie, giunge dal nord a due volte enormi la chioma fluente, ha una coda furente con cui frusta valli e mari, guadi e vulcani, porta baglie agli umani,
li fa uscire di me.
Celebrato con fuochi, tori ed offerte, con giochi e con feste, generò una gens di puledre con le giumente, e queste correvano così forte, capo così forte, da non schiacciare al passaggio neanche le spighe di grano e la felce. Quando giù giunge Borea, patremoni i posti, crepano i monti, ci cedono i molti,
non gli sfugge niente.
Qua lo chiamano lo stesso soffio di Dio, la scossa da Dio, per come disperse per sempre le stesse flotte di Cersei.
Imprigionato nell'odio da Euro nascosto, nelle grotte delle isole Eolie, titano avamposto, figlio delle rotte più esposte, pitticelli di inchiostro. Austro l'austero vento del sud noto come ostro, ne scorge il volto tra gli involti di nubi accumuli, un vecchio pregno d'acqua che soffia scoppi di lampi lucidi, giunge con gocce che sembran proiettili, trapassano le vele lasciandone strappi di lembi laceri, gonfia la faccia per soffiare più forte, spingendo le flotte, rompendole contro le rocce, porta morte sulle coste più esposte oltre le rotte navali, la più grande tempesta delle tempeste sui mari.
Mamma muove, passa d'aria, è giunto il nuovo re, è giunto un nuovo me, è giunto un nuovo che. Mamma muove nuovi venti e le correnti a sé, tu senti il nome in ogni dove, non so dove stessi. Mamma muove, massa d'aria, è giunto il nuovo re, è giunto un nuovo re, è giunto un nuovo men. Mamma muove le correnti a non so dove stessi, ma non so come men, ma lui comanda l'aria.
North, sud-est, non c'è merito, piaccio in ostaggio al lago magnetico.
E allora 87.9 Radio Onda Rossa, siamo sempre qui in diretta dal Forte Prenestino con Genuino Clandestino, fa anche rima. E vabbè, allora una domanda un po' così alla quale magari non c'è una risposta, però parliamone. Volevamo sapere come vi interfacciate voi con le persone che non sono all'interno del circuito di Genuino Clandestino, quindi gli altri produttori, anche i piccoli produttori, i vicini di campo, i vicini di orto, i vicini di casa, di paese, insomma, cosa succede? Nel senso che se poi uno ha l'orto genuino o il campo in cui decide di non usare prodotti nocivi per la salute e per l'ambiente e per il suolo, però poi magari invece vicino hai altre persone che utilizzano la qualsiasi sui loro campi, e inevitabilmente questo impatta anche sui campi di chi invece non fa uso di queste cose.
Ok, la sfida è molto complicata perché pensando agli ultimi 10 anni, alle varie zone d'Italia con le differenti problematiche, mi vengono migliaia di esempi che sono successi nel corso di questi anni. Ci sono situazioni ovviamente più complicate, come il vicinato in un contesto mafioso come può essere in Calabria, e quindi quando con il vicino non puoi contrattare se non con ruote bucate o macchine bruciate, cani ammazzati o cose del genere. ci sono situazioni diverse in cui il vicino c'ha una vigna di 5 ettari, spruzza per tradizione perché si chiamano medicine nel volgo territoriale, e però te lo trovi nella lotta contro il raddoppio della discarica, come poteva succedere in Umbria, piuttosto che contro la geotermia. E questi sono degli agganci. Sono gli agganci perché tu comunque settimanalmente o mensilmente te lo trovi a discutere di una problematicità che lo spaventa, e puoi aprire un discorso su una problematicità più ampia dell'inquinamento. E ci sono paesini dove ormai sono rimasti solo quattro vecchietti con cui invece in cambio di compagnia puoi instaurare un discorso più ampio e fare in qualche modo cambiare queste pratiche, facendogli sperimentare quei 10 metri quadri, perché un ettaro spaventa tutti, e confrontarti su cosa viene fuori. Però non lo so, io ho fatto una chiosa totale. Qui c'è un gruppo, siamo un cerchio, quindi partecipiamo.
Perché diciamo che ecco, scusate, ho il microfono abbassato. Diciamo che comunque molto spesso i contadini si ritrovano poi a dover fronteggiare appunto il problema del mercato, per cui tante volte anche il produttore che vuole per esempio che le patate non germoglino e quindi sopra ci deve mettere un prodotto, oppure vuole piuttosto che il prodotto sia perfetto, eccetera, no? Quindi immagino che anche dal punto di vista dei contadini che non fanno parte del vostro circuito ci sia un problema anche di mercato, cioè di, magari loro neanche vorrebbero per forza utilizzare dei prodotti nocivi, però poi si ritrovano a interfacciarsi col mercato e quindi sono spesso in qualche modo costretti dal capitalismo, poi tutto sommato, a fare la scelta di uso di prodotti nocivi.
Io forse dividerei in due categorie. Ci sono i contadini che si fanno l'orto per la famiglia e che per cultura, tradizione mettono la medicina, che comunque sono quelle persone che noi più facilmente possiamo coinvolgere e con cui possiamo parlare. Ci sono le aziende agricole, piccole e medie, che invece hanno la schiavitù della misura, della colorazione, perché altrimenti semplicemente i grossisti non gliele comprano, perché ci sono nella cultura capitalistica siamo entrati proprio nei minimi dettagli, e quindi il pomodoro deve avere una certa dimensione.
Certo, cioè è calibrato.
Fuori da questa calibratura tu entri in seconda scelta, quindi te lo pagano meno, e se te lo pagano meno non arrivi a fine mese. C'è stato uno studio del 2015 che diceva che in 5 anni erano scomparse 80.000 aziende agricole piccole e medie, perché il ricatto che c'è è enorme. Da questo ricatto deriva, nei casi più piccoli, agricoltura familiare e l'autosfruttamento, nei casi un po' più grandi, o almeno di costituzione agricola, di un'azienda agricola non familiare, arriva il bracciantato, che spesso non è la multinazionale che sfrutta il migrante, ma è tante piccole aziende che stanno per chiudere, che non riescono a pagare i lavoratori e sfruttano, e entrano in questo circuito perché non sanno costruirsi un'alternativa, perché non vogliono, perché non hanno gli strumenti per farlo. Quindi il discorso è molto...
E se tu dovessi parlare proprio a uno di questi, che dovrebbe essere, diciamo, poi, come dire, quello a cui potresti dare una soluzione, quello che ti sta ascoltando, quello che dice ok, se io non faccio così effettivamente poi non so come fare, e te devi andare lì, gli devi spiegare guarda che io forse una soluzione ce l'ho, come fai? Cioè, quali sono le parole che puoi utilizzare, anche il tipo di esperienza che puoi mettergli di fronte?
Io consiglio tanto 2 settimane di yoga intensivo per scacciare tutte le componenti staliniste che sono in ognuno di noi, e poi è complicato perché parli a una persona che comunque è davanti a te e però dietro di lui c'è una banca e varie migliaia d'euro di debito. E quindi è sempre difficile riuscire a fare il filosofo quando uno è strozzato. È una sfida che ci abbiamo, ed è una sfida che spesso in questi territori dove è più pressante è più pressante la questo ricatto, si sono costruite delle alternative a fianco, non lo so, penso ai percorsi associativi o cooperativistici di SOS Rosarno o della raccolta dei pomodori in Puglia, da cui sono nati vari progetti. Tu puoi presentare una cosa che funziona e che gli sta a fianco, e dopo che funziona puoi dire prova a uscire da questo circolo, però non lo puoi fare se lui è un vicino di casa. All'inizio, purtroppo, lo devo dire, è impopolare, ma ci devi litigare perché quello ti spruzza a fianco e in più sta sfruttando delle persone. All'inizio è difficile creare un dialogo che non abbia delle prove concrete di come si può uscire da questo circolo vizioso.
Va bene. Non so se vogliamo... Siamo in chiusura.
Siamo in chiusura e quindi ringraziamo Radio Onda Rossa per questa opportunità super sperimentale.
Grazie per averci sopportato qui dietro i microfoni.
Supportato e sopportato,
siamo stati un po' confusionari e confusionarie.
Magari parleremo ancora per radio di questi temi?
Speriamo, no?
Speriamo, organizziamoci.
E va bene. E allora credo che se non abbiamo altro da aggiungere, qui dal Forte Prenestino con Genuino Clandestino abbiamo concluso. Abbiamo sempre qui vicino a noi le compagne e compagni del Nodo Solidale, che hanno gentilmente spostato due libri per far spazio al mixer. E non so.
No, grazie a tutti, ci vedremo al prossimo Genuino Clandestino a Parma. Sarà un Genuino Clandestino super delicato, perché a Parma sarà città europea della cultura, hanno deciso che la loro cultura è il cibo, giustamente, perché sono la patria di una serie di multinazionali del cibo, e quindi come non omaggiarle? E quindi proveremo a costruire qualcosa che sia alternativo e che provi a essere di rottura, va, ce la possiamo fare.
Va bene. Allora, come al solito, noi mandiamo un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono private della propria libertà personale, e mettiamo un po' di musica e ritorna la diretta dagli studi di Radio Onda Rossa.
Grazie e buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao. Bravo.